Leggiamo dal capitolo 12, da 1 a 12. Si mise a parlare loro con parabole. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno mandò un servo dai contadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo. Anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro. E questo lo uccisero. Poi molti altri. Alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio amato. Lo inviò loro per ultimo dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma quei contadini dissero tra di loro: «Costui è l'erede. Su, uccidiamolo, e l'eredità sarà nostra». Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono. Parola del Signore. Si mise a parlare loro con parabole. Siamo ancora nel Tempio, sul piazzale del Tempio. Ci sono i capi dei sacerdoti, i capi del popolo e gli scribi, quelli che erano venuti con le domande: chi ti ha dato autorità? E non hanno voluto rispondere all'unica domanda di Gesù, che si esprimano sull'opera di Giovanni il Battista. Sono ancora tutti lì. E Gesù continua a parlare, anche se ormai si era creato un silenzio imbarazzante, perché non avevano voluto rispondere. Si mise a parlare loro con parabole. Noi siamo abituati alle parabole che Gesù raccontava in Galilea, alle persone semplici che volevano imparare da lui. Quelle erano parabole con le quali Gesù voleva rivelare e nello stesso tempo tenere nascosti i suoi segreti, i segreti di Dio. Venivano rivelati a quelli che lo amavano, a quelli che lo seguivano per donargli la propria vita, per dirgli: eccomi. Quelli capivano le parabole, o almeno ricevevano da Dio luce per comprenderle. Gli altri, con le parabole, sentivano un bel racconto ed erano stimolati a cercare la risposta, anche se a cercare il significato di quel racconto, anche se ovviamente non riuscivano perché non amavano Gesù. non lo amavano fino al punto da offrire se stessi. Chi ama Gesù soltanto per interesse, per ricevere, non è ancora amore. A chi mi ama mi manifesterò, dirà Gesù ai suoi discepoli. Qui invece questa parabola è diversa da quelle. Anche qui, anche con questa parabola, Gesù vuole manifestare se stesso, la propria missione, ma anche come è stato e come viene accolto in quell'ambiente, e poi le conseguenze. Quindi questa parabola è diversa dalle altre cui siamo abituati. Qui infatti c'è gente malintenzionata che lo vuole eliminare. Con questa parabola Gesù vuole, nonostante tutto, rispondere alle loro domande. Così se vogliono, o chi vuol capire, riuscirà a capire anche chi ha dato, da questa parabola riuscirà a capire chi le ha dato autorità e che tipo di autorità ha ricevuto. Con questa parabola quindi parla ancora di se stesso e di se stesso come colui di cui è già stata decisa la morte, proprio da quelli che lo stanno ascoltando. Quindi essi devono sapere chi è colui che stanno per uccidere, chi è colui di cui hanno deciso la morte. Ecco la parabola, comincia così. Un uomo piantò una vigna. Gli ebrei sanno subito cosa pensare. Un uomo piantò una vigna. Perché gli ebrei sono abituati alle letture dei profeti. In particolare, e anche voi siete abituati alle letture dei profeti, in particolare Isaia, al capitolo 5, dice così: canterò per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva vangata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato scelte viti, vi aveva costruito in mezzo una torre e scavato anche un tino. E gli aspettò che producesse uva, ma essa fece uva selvatica. O dunque, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici tra me e la mia vigna. E non solo Isaia, ma anche il Salmo 80, anche Geremia e anche Ezechiele, quando parlano di vigna, parlano del popolo di Israele, che è stato voluto e di cui si è curato in tanti modi Dio stesso. Quindi Gesù che parla di un uomo che piantò una vigna allude certamente a quello che gli ebrei possono ricordare dalle varie letture della scrittura. Gesù vuol parlare di Dio e del suo popolo. Piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. Ripete questi particolari già trovati nel profeta Isaia per dire la molteplicità di cure, di atti d'amore con cui Dio ha circondato il suo popolo perché possa portare frutto. E il frutto lo abbiamo già capito dal da quel intervento di Gesù, sempre lì sul piazzale, quando ha scacciato i mercanti, che ha detto: la mia casa deve essere casa di preghiera per tutte le nazioni. Quindi il frutto che Dio si aspetta dalla sua vigna, cioè dal suo popolo, è che attiri a lui, che il suo popolo riesca ad attirare a lui tutte le nazioni. Per questo il piazzale più grande all'interno del Tempio, del recinto del Tempio, era quello dei pagani. Doveva esserci il posto per gente che veniva da tutti i popoli della terra, da tutti i pagani. La diede in affitto a dei contadini. Questo intervento del padrone della vigna è nuovo rispetto a quanto dicono i profeti, a quanto dice Isaia. Stando a Isaia e alle altre letture dell'Antico Testamento, Dio si aspetta il frutto, l'uva per fare il vino buono, se l'aspetta dalla vigna. Qui nella parabola che Gesù racconta adesso ai capi, il frutto se lo aspetta da loro, non dalla vigna. La vigna porta frutto, porterebbe frutto, ma non viene consegnato a chi di dovere. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quindi questi contadini hanno la responsabilità della vigna. Chi è che ha la responsabilità del popolo di Dio, se non i capi? Quindi quelli che stanno ad ascoltare Gesù lì sul piazzale del Tempio, che sono i capi dei sacerdoti, i capi del popolo e gli scribi, capiscono subito. Gesù vuol parlare di loro, di coloro che hanno la responsabilità del popolo di Dio. E qui adesso vedremo cosa ne fanno di questa responsabilità. Essi si fanno padroni della vigna. La diede in affitto dei contadini, ma essi se ne fanno padroni, cioè si mettono al posto di Dio. L'accusa che ne viene da questo racconto, da questa parabola di Gesù verso di loro è molto, molto grave. Difatti, ecco come continua il racconto Gesù, ma è un racconto che più che parabola diventa riassunto della storia del popolo di Israele. Ci sono tanti modi di raccontare la storia, anche la storia del nostro popolo. Ci sono tanti modi di vederla, di pensarla. Per esempio, noi raccontiamo la storia raccontando la storia delle guerre del popolo italiano, così ci hanno insegnato. Non ci hanno insegnato un altro modo di raccontare la storia del popolo italiano, la storia dei santi, che sono nati e cresciuti, che hanno svolto una loro attività molto benefica per il popolo. Ecco, Gesù racconta la storia vista dalla parte di Dio. Cosa ha fatto Dio per questo popolo? Al momento opportuno mandò un servo. Qual è il momento opportuno? Per una vigna? Il momento opportuno è dopo alcuni anni. Per i primi 3 anni non si poteva mangiare il frutto di un albero. Il frutto del 4° anno era consacrato a Dio, doveva venire offerto come sacrificio a Dio. Dopo si poteva godere del frutto, si poteva mangiarlo. Al momento opportuno, quindi anche Dio sa attendere, non pretende subito da quei contadini il prezzo dell'affitto o il frutto della sua vigna, sa attendere al momento opportuno, non ha pretese indebite. Mandò un servo, il servo del padrone della vigna. Se il padrone della vigna è Dio, chi sono gli servi di Dio? Stando a quello che dice Geremia, servi di Dio sono i profeti. I profeti sono chiamati i servi di Dio. Mandò un servo a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna. Ma essi, ecco, è proprio vero, che hanno voluto comportarsi da padroni, non da servi anche loro. Ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via mani vuote. Quindi il padrone non può godere del frutto della sua vigna. Mandò loro di nuovo un altro servo. Anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro. Questo padrone della vigna non si arrende, ha sempre speranza, ha molta pazienza, una grande misericordia, degna solo di Dio. Ne mandò un altro e questo lo uccisero addirittura. Poi molti altri, alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Raccontando così la storia del popolo, a chi poteva pensare Gesù? Poteva pensare a qualcuno dei profeti in particolare, oppure così in generale? Non lo sappiamo. Ma qualcuno dice, è possibile che Gesù abbia pensato con i primi due servi, uno Mosè. Lo hanno fatto soffrire parecchio, il popolo non lo ascoltava mica subito con tutta l'attenzione, con tutta l'obbedienza, anzi. Il secondo Elia. Hanno cercato di farlo fuori in maniera decisa. Ha dovuto scappare 40 giorni una volta dalla regina Jezabele, che aveva giurato di ammazzarlo prima del tramonto. E il terzo l'hanno ucciso davvero. E allora è facile pensare a quello che era nel ricordo di tutti, perché era avvenuto da poco, Giovanni Battista. Ne aveva ancora uno, e questo non un servo. Ne aveva ancora uno, può mandarne ancora uno soltanto. Un figlio amato. È bello che Gesù usi questa espressione. Un figlio amato, perché è l'espressione che lui si è sentito dire per ben due volte, la prima volta al battesimo proprio presente Giovanni, la seconda volta sul monte, lo hanno sentito solo in tre. Ma qui lo ripete ed essi certamente ricollegano questa espressione di Gesù con quei fatti. Un figlio amato. Ma questa non è un'espressione del tutto nuova nemmeno per quelli che lo stanno ascoltando in questo momento, perché è il termine con cui viene chiamato Isacco da Abramo, ed è il termine con cui viene designato il figlio di Giacobbe, Giuseppe. E tutti e due, sia Isacco che e Giuseppe sono arrivati sul punto di essere uccisi. Ma sono arrivati solo sul punto di essere uccisi, perché la loro vita, la loro storia, il loro essere prediletti, il loro essere amati dal loro padre era soltanto profezia. E quindi anche il loro arrivare al punto di essere ucciso era solo profezia. La realtà avviene adesso e la descrive, la preannuncia Gesù con queste parole. Ne aveva ancora uno, un figlio amato. Lo inviò loro per ultimo tentativo. Noi diremmo, questo padrone della vigna è davvero ingenuo. Se sono dei delinquenti, resteranno dei delinquenti e non faranno che compiere, che commettere un altro delitto. Lo inviò loro per ultimo. Con quale coraggio? Col coraggio del suo amore. Lui vuole sperare contro ogni speranza. Lo inviò loro per ultimo dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Questo padrone non è capace di pensar male di questi contadini che sono capaci solo di fare il male, di disubbidirli, di mettersi contro di lui. È il comportamento di Dio di fronte a tutti i peccatori. È il comportamento di Dio anche di fronte a noi. È proprio il comportamento di Dio. Spera contro ogni speranza. Avranno rispetto per mio figlio. Da questa espressione che esce dalla bocca di Gesù noi comprendiamo per quale motivo Dio lo ha mandato nel mondo. Non lo ha mandato con l'intenzione di mandarlo a morire, lo ha mandato con l'intenzione di amare il suo popolo, di portare la sua benevolenza e la sua misericordia a tutto il popolo passando attraverso i capi. Avranno rispetto per mio figlio. Ma quei contadini dissero tra di loro: costui è l'erede. Hanno indovinato chi è. Sanno benissimo chi è quei contadini. Non è soltanto il figlio del padrone della vigna, è anche l'erede, colui che è destinato ad essere il padrone della vigna. Su, uccidiamolo, e l'eredità sarà nostra. Vogliono usurpare il potere, vogliono metterci al posto dell'erede, quindi al posto del padrone. Vogliono essere padroni del popolo, della vigna. Venite, uccidiamolo. Dicendo questo, l'eredità sarà nostra, sono decisi a eliminare Dio dal loro orizzonte, eliminando suo figlio. Quelli che ascoltano Gesù sono proprio quelli che hanno deciso di ucciderlo. L'avevano già deciso. Quindi, sentendosi raccontare questa parabola, capiscono di chi Gesù parla. Parla proprio di loro. Sono essi che hanno detto: su, uccidiamolo. Sono essi che vogliono mettersi al posto di Dio. Ed è lui il figlio amato. Ecco come Gesù si manifesta proprio a loro. Così che essi capiscono qual è l'autorità che lo muove e chi è stato a dargli l'autorità, colui che lo ha mandato, il padrone della vigna, quindi il Dio di Israele. Ha dato la risposta chiara alle domande con cui si erano presentati i capi. Costui è l'erede, su, uccidiamolo. Venite, uccidiamolo, avevano detto i fratelli di Giuseppe, quando Giuseppe è arrivato da loro per portar loro il pane, per vedere come stanno, per portar loro il segno e il dono dell'amore del loro padre, Giacobbe. Su, uccidiamolo. E qui nella parabola Gesù usa le stesse parole: se vogliono capire, capiscono che lui è venuto per portare il pane di Dio, è venuto per portare i segni e i doni dell'amore del Dio di Israele. Se l'accogliessero, se quei capi accogliessero Gesù, Dio sarebbe davvero onorato e servito. Se non lo accolgono, Dio viene offeso e disprezzato come Giacobbe dai suoi figli. Anche se essi sono i capi della vigna, i contadini responsabili della vigna, che adesso è nelle loro mani, essi devono aver già capito di che cosa Gesù parlava, di chi parlava e di quale circostanza voleva mettere in luce, proprio quella di quel momento lì. Poco prima avevano stabilito che lui doveva morire. Continua Gesù: che cosa farà dunque il padrone della vigna? Certamente non può più stare con le mani in mano. Non ha più nessuno da mandare. Verrà lui. E nella storia del popolo di Israele, la venuta di Dio in persona è sempre una venuta, o quasi sempre una venuta, che è pesante, che diventa pesante perché diventa un gran castigo. Ricordate quando Dio ha voluto castigare Davide per il censimento che aveva fatto? Aveva proposto di scegliere fra tre castighi diversi. Uno era cadere nelle mani di Dio, l'altro nelle mani dei nemici e l'altro la peste. Era proprio la peste cadere nelle mani di Dio, quindi Davide ha detto: preferisco cadere nelle mani di Dio che in quelle dei nemici. Quindi se viene lui, cosa succederà a loro? Li ucciderà, farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Anche queste parole di Gesù sono nuove rispetto a quelle dei profeti. I profeti dicevano che se la vigna non dà frutto, toglie la siepe in modo che entrino le bestie selvatiche e facciano disastri. Invece qui no, Gesù dice che al padrone della vigna, la sua vigna li prende comunque. Castiga i contadini, ma la vigna viene salvata. Cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri, dei quali può fidarsi. A che cosa potrà alludere Gesù? Questi altri chi sono? Possono essere i suoi discepoli. Oppure può essere il fatto che della vigna potranno far parte i popoli, le genti. la fede dei popoli era il frutto che Dio cercava nella sua vigna, che sia un luogo che trasmette la fede in Lui a tutti i popoli, in modo che tutti possano venire a lodarlo e a benedirlo nella sua casa. La mia casa sarà casa di preghiera per tutte le nazioni. Darà la vigna ad altri. L'annuncio della sua morte Gesù l'aveva già dato ai suoi discepoli, e ad essi aveva detto anche, l'aveva concluso dicendo: e risorgerà. Questo lo deve dire anche qui ai capi, però glielo deve dire in maniera parabolica, di parabola, in maniera velata, in maniera che se vogliono capiscono, se hanno umiltà, altrimenti non capiranno. E allora Gesù continua: non avete letto questa scrittura? Gesù parla loro con le scritture. Anche finora l'immagine della vigna veniva dalle scritture, e adesso continua con quella scrittura che tutti quelli che erano lì avevano ancora negli orecchi, che risuonava nel loro cuore, nella loro mente, perché l'avevano appena cantato, quel Salmo 118 o 117. L'avevano cantato 2 giorni prima e lo sentivano cantare da tutti i pellegrini che arrivavano al Tempio. La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo. Ci sono i costruttori. Costruttori di Gerusalemme erano i capi del popolo, così venivano chiamati. Costruttori di Gerusalemme. I costruttori, la pietra. E qual è la pietra che essi hanno scartata? Ecco, hanno deciso che venga eliminato dal popolo. Addirittura, diceva Gesù, buttato fuori dalla vigna, proprio scartata del tutto questa pietra. La pietra scartata dai costruttori è diventata pietra d'angolo. Chi può cambiare le decisioni dei capi del popolo? Soltanto Dio lo può fare. Dio quindi non ratifica le decisioni dei popoli. Se il Salmo stesso dice: la pietra scartata dai costruttori è diventata pietra angolare, la pietra più importante, quella su cui si appoggia tutto l'edificio, quella che porta il peso di tutto l'edificio e che lo rende stabile, la pietra d'angolo. La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata la pietra d'angolo. Quindi Dio non ratifica la loro decisione. Anzi, Dio fa il contrario di quel che fanno loro. Adopera proprio la pietra scartata per metterla alla base, a fondamento dell'edificio. E poi il Salmo stesso lo dice, Gesù lo richiama: questo è stato fatto dal Signore, ed è una meraviglia ai nostri occhi. È stato fatto dal Signore. Gli uomini uccidono, il Signore cosa fa? Per poter riprendere quella pietra scartata deve ridargli vita, se è uno che è stato ucciso, quella pietra scartata. Quindi queste parole annunciano la risurrezione. di colui che viene ucciso. Ed è una meraviglia ai nostri occhi, è qualcosa che nessuno è riuscito a immaginarsi prima. Dio fa qualcosa che gli uomini non riescono nemmeno ad immaginare. I re si chiuderanno la bocca, diceva Isaia, quando udranno queste cose. Nessuno si immagina cosa può fare Dio. Ecco che Gesù annuncia di nuovo qui la propria risurrezione. Prima ha annunciato la propria morte, decisa e realizzata da loro che lo stanno ascoltando, ma annuncia anche quello che farà Dio. Il rifiuto di Gesù da parte loro sarà l'occasione per Dio di manifestare l'onnipotenza del suo amore. È una meraviglia ai nostri occhi. E con queste parole Gesù termina questa parabola speciale, che non è soltanto parabola, ma è il racconto della storia del popolo di Israele dall'inizio fino ai prossimi giorni. E si può dire che racconta il modo di fare di Dio per sempre. Dio è sempre misericordioso, è sempre fedele al suo amore, pensa sempre bene di noi e desidera sempre che noi accogliamo i suoi servi e il suo figlio. Ma chi rifiuta il suo figlio non può rimanere impunito, perché rimane senza la salvezza, senza, si mette contro Dio direttamente. Ma Gesù, ucciso dagli uomini, sarà risuscitato da Dio stesso. Quindi è Lui, colui su cui ci dobbiamo confrontare continuamente e sempre. E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Era già stato detto, loro stessi se l'erano detto tra di loro, avevano paura della folla, avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro. Questa parabola diventa la loro condanna e il loro giudizio. Ma essi non intendono cambiare nulla, per cui vogliono proprio realizzare quello che Gesù ha detto. Cercavano di catturarlo. La paura glielo impedisce per il momento e allora lo lasciarono e se ne andarono. Lo piantano lì. E Gesù rimane con i suoi discepoli. Sia lodato Gesù Cristo.